è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Lugano addio, caro Parenzo, sai a cosa mi riferisco?
A questo presunto trasporto di denaro di 2,5 milioni di euro che avrebbe fatto il signor Fede un'accusa vergognosa, indegna, per cui si è molto incazzato il direttore del TG4.
Beh, indegna, tu subito parti in quarta nella difesa di Fede, lui smentisce.
No, parto del garantismo perché tu pensi che abbia il prosciutto, appena io vedo Mediaset o roba vicina a Berlusconi subito mi scateni come un toro selvaggio.
Aspetta,
pronto alla monta.
Stai attento, no. Sentiamo la viva voce, poi avremo anche ospite più avanti naturalmente, come d'habitude, come si dice, come al solito qui alla Zanzara, Emilio Fede che si difende con le unghie e con i denti.
Tutto quanto coincide con la volontà, possiamo anche usare politica fra virgolette, di togliere questa voce scomoda del TG4.
È un complotto politico secondo lei?
La parola complotto è esagerata, assolutamente esagerata, però sono sempre stato una spina nel fianco a certo mondo politico.
Qual è il canale?
Poi se ne sento di tutti i colori, per esempio una battuta che leggo adesso su Dagospia: Emilio Fede conduce il TG4 ma il fisco dichiara che è solo TG1,5, l'altro 2,5, la porta in Svizzera. Ce ne sono tante altre, ha fatto ridere un po', Poi ve le leggo, ancora Fede, lo fanno per farmi lasciare il TG4, il complotto contro Fede.
Tutto questo può avvenire per delle ragioni ben precise.
Ci aiuti.
Può essere una spinta a farmi decidere a lasciare la direzione TG4.
Ancora Fede.
Com'è il suo rapporto con Berlusconi adesso?
Ottimo. Se vuol saperlo, non lo dico mai, ma mi ha chiamato poco fa, indignato nei confronti dei giornali. Li voglio in tribunale tutti, devono pagare tutto, perché questo qui, vi farò i 5 milioni di euro, io penso di portarmi questa volta e li deposito in Italia.
Fede si vuole fare 5 milioni di euro dai giornali che hanno scritto di questa inchiesta. Non sono mica scemo, mai in Svizzera, sentiamo.
Non sono mai andato in Svizzera, non sono andato mai in banca a portare 2 milioni e mezzo di euro in valigetta. Ma dico, sono scemo, dopo che c'era tutto quel casino vado girando per piazzare 2 milioni e mezzo di euro, mai visto. Lugano addio,
cantavi. E va bene. 800 24 00 24, questa è la Zanzara in diretta anche su TGCom 24, un ospite ve lo presento tra pochissimo. Intanto ancora audio e voci di giornata, quelli che ci piacciono, quelli che ci hanno fatto un po' frizzare. Brunetta, beh, c'è un Brunetta strepitoso, mettetemi la canzoncina di Brunetta, ce l'abbiamo o no? Ufo robot, ce l'abbiamo?
Renato.
Via. Super Brunetta è tornato più in forma che mai. Monti sta diventando governo Andreotti. Questo c'ha un po' ragione, Sentiamo.
Il governo Monti rischia di diventare un governo Andreotti. Non abbiamo bisogno in questo momento di un governo Andreotti. A ridartici Berlusconi allora. Tra Berlusconi e Andreotti 100-1 vince Berlusconi.
Perché dice si sta un po' impaludando. E poi la Camusso non ha mai lavorato in vita sua. Sentiamo.
Lei come giudica le personalità che si scontrano Camusso-Fornero? Due donne che se le mandano un po' a dire Lacrime di coccodrillo.
Guardi, la Camusso non ha mai lavorato in vita sua, ha sempre fatto il funzionario sindacale. La professoressa Fornero è una collega, un'amica, persona che stimo tantissimo.
Ma non è che adesso, se uno è amica, è chiusa la questione. Poi se la piglia...
No, ma scusami, vai,
aspetta, scontro con un giornalista del Fatto. Sentiamo.
Ah, questo è buono.
Lei è un precario?
Ancora, sì.
Lei è un precario? Lei è un precario, lei ha un contratto? Lei ha un contratto? Ecco, prima della legge Biagi il suo lei lavorava in nero, lo sa?
Ecco,
io preferisco un precario con un contratto a un lavoratore in nero.
E tra un lavoratore fisso e un precario?
E se mia nonna avesse le ruote sarebbe un'automobile.
Però su questo devo dire, secondo me non ha tutti i torti. Poi è sempre Brunetta che
secondo
combatte.
Me ha torto marcio, comunque.
Ma quando mai? Ma che stai dicendo? Il lavoro è aumentato in Italia con i contratti flessibili, non dire
stupidaggini. Aspetta un secondo,
introduciamo l'ospite in questo modo: Gad Lerner versus un politico che abbiamo qui con noi.
Non voglio fare nomi,
vabbè,
dell'uno e dell'altro schieramento. Vogliamo dire, vabbè, no, non voglio dire, diciamo, Donadi, capogruppo dell'Italia dei Valori, è in grado di parlarti di qualsiasi argomento con un'infarinatura media, diciamo così, va bene? Posso dirne uno dell'altro schieramento, non so, Gaspari è un altro che è difficile che se lo inviti ti dica di no.
Eccoci qua con Massimo Donadi, capogruppo dell'Italia dei Valori alla Camera, buonasera.
Buonasera a voi gli ascoltatori.
Senta, allora, caro Donadi.
Infariniamolo un attimo prima di fingerlo.
Infariniamo Donadi, uomo che, come dice Lerner, secondo Lerner, può dire una cosa su tutti gli argomenti, diciamo... No, con una infarinatura media, uomo da infarinatura media.
Posso cazzeggiare su qualunque argomento.
Lei può cazzeggiare.
A proposito, che pensa del colpo di Stato in Congo che c'è stato oggi pomeriggio?
Scusi Donadi, ma come...
Non posso dire che non ne sapevo niente, altrimenti...
Scusi Donadi, ma...
Anch'io male. Perché non c'è stato nessun colpo di Stato in Congo.
No, ma lo so che non c'è stato, ma dicevo... Dovevo fare la battuta su Gazzetta.
Scusi un attimo, il paragone con Gaspari da parte di Lerner, come l'ha vissuto lei?
Beh, diciamo che anche quello ha contribuito a rendermi l'intera uscita di Lerner un po' indigesta.
Ma com'è Lerner se l'è presa con lei così a freddo, diciamo? Non è che voi avete avuto...
Per carità, ma
ognuno può dire quello che vuole, naturalmente.
Avrà avuto le sue buone ragioni, non voglio fare polemica su questo.
Vabbè, una cosina gliela può rispondere, però gliela può dire una cosina.
No, ma io ho risposto sul mio blog il giorno stesso, ma poi insomma, sì. Il mio blog non se lo fila nessuno.
No, no, ma io l'ho letto, glielo voglio far dire.
Però Lerner su una cosa ha ragione. Oggi, e lo abbiamo visto con questa crisi che non ha riguardato solo l'Italia, ma ha messo gamba all'aria la Grecia e il Portogallo. Oggi fare politica è davvero difficile, non è che uno arriva e si improvvisa. E servono sempre di più competenze di carattere economico.
Cioè lei la prende seriamente questa cosa di Lerner?
No, ma io ho detto che così come vale per i politici, e io per parte mia poi mi rimetto alla mia coscienza e a chi mi ascolta a giudicare se competenza ne ho o no.
Vabbè, certo.
Però la stesso tipo di competenza la devono avere anche i giornalisti.
Cioè anche Lerner parla di tutto, secondo lei?
Insomma, oggi i conduttori televisivi, come ha detto Lerner in quella,
quella
dichiarazione, sono bravi soprattutto a stare davanti a una telecamera.
Dunque Lerner è un po' anche lui...
Un conduttore di un programma è un giornalista economico, male non farebbe.
Sì, no, ma no, ho capito quello che lei vuole dire, cioè nel senso è uno che passa a discutere di qualsiasi argomento esattamente come un politico.
È la stessa identica cosa.
Eh beh, ma questa è una buona risposta.
Però,
senta Donadi, ma oggi voi non siete in questo gruppo che decide sulla riforma della legge elettorale?
Vi hanno tagliato fuori completamente.
Noi non ci si fidano proprio, si sono fermati A, B, C, mancava la D di Pietro, ma si sono fermati alla C.
Si sono fermati alla C, anche perché non volete partecipare voi a questi incontri. Che tra l'altro si sono tenuti nello studio di Berlusconi. La cosa le fa impressione?
No, mi fa pensare che non sarà di buon auspicio per le riforme che hanno in mente.
Ma il fatto che il Partito Democratico partecipi a un incontro al vertice, nello studio di Berlusconi alla Camera addirittura, è avvenuto. Cioè, è indicativo di qualcosa o no? Di un grandissimo inciucio proprio ai massimi livelli?
Guardi, le devo dire la verità, la cosa mi lascia... abbastanza indifferente. Mi preoccupa molto di più quello su cui si stanno accordando, perché quella di cui hanno parlato, più che una riforma, è una truffa elettorale.
Perché?
Perché la bozza Violante è una bozza che non solo non restituirà ai cittadini italiani il diritto di scegliersi i parlamentari.
Loro dicono di sì.
Come? Non glielo restituisce, perché metà continueranno a essere eletti in liste bloccate e l'altra metà saranno eletti, diciamo, più o meno con il metodo delle provinciali, e se lei chiede a qualunque italiano la persona che ha votato le provinciali non gliela saprà
però,
dire.
Però scusi, lei perché dice truffa? Anche per il fatto che scompare truffa, l'obbligo, l'obbligo truffa, di coalizione?
No, truffa è quando con artifici tu vuoi far credere una cosa e invece ne stai facendo un'altra.
Sì.
Quindi
loro
primo,
che obiettivo
raccontano
hanno?
Gli italiani che vogliono restituire loro il
sì.
potere di scegliersi
e, eletti, non è vero.
E con questo non glielo restituiscono.
Insomma, vuoi
perché permettono di dirgli che gli tolgono pure quello che prima aveva. E cioè non sapranno più il loro partito con chi intende fare coalizione
sì.
e quindi all'interno di questa coalizione quale sarà il programma di governo e tantomeno quale sarà il premier di questa coalizione.
E allora che serve a questi partiti fare questa legge? Per avere mani libere?
Questa legge è uno scambio con i due partiti maggiori che scambiano la fine sostanzialmente del bipolarismo a
sì.
vantaggio dell'UDC con una legge con dei forti elementi di, permettetemi questo termine orribile, di disproporzionalità, cioè
con forti
elementi che fanno prendere ai partiti maggiori molti più parlamentari che non, di quanti siano i voti che non
una
hanno.
Una truffa, preso. Insomma, una truffa.
È una truffa elettorale.
Tra l'altro ci sono delle cose incomprensibili che vengono dette, adesso sarà spiegato meglio addirittura. La Russa, sentite, che ha partecipato a questo vertice, sarà un sistema tedesco bipolarizzato con indicazioni dalla coalizione del premier e premio di maggioranza. Una cosa molto confusa, traffico, ci sentiamo tra un attimo. Anche questa notizia di oggi è abbastanza curiosa, le grane italiane che inseguono Monti fino in Corea, il premier, secondo quanto si apprende, ha perso il discorso tenuto da Obama al summit di Seoul, perché è impegnata al telefono con Cicchitto, col tuo amico Cicchitto. Le stesse fonti riferiscono che il premier è dovuto intervenire per mediare su un problema in materia di giustizia contattando il capogruppo del PDL dai lavori del vertice. Monti al telefono con Cicchitto.
Ma chissà come
Cicchitto.
Mai il tema era la giustizia, il tema che sta a cuore a Cicchitto, come mai? Non è il clima, no, i cambiamenti climatici,
no,
oppure
no,
le
no.
riforme sull'economia, no? La giustizia.
Allora, Massimo Donati è con noi, capogruppo dell'Italia dei Valori della Camera. Io sono sempre curioso di sapere una cosa, caro Donati. So che non c'entra niente con l'attualità politica, ma torno subito all'attualità politica. Lei quanto pesa?
77 kg.
77 per in altezza quanto
è? 1,88
m. 1,88 è sottopeso?
Beh,
è un po' sottopeso, eh?
Beh, ma si pensa che io peso uguale, sono ingrassato di 3 kg negli ultimi 35 anni.
E come?
Ero alto così e pesavo 3 kg in meno quando avevo 14 anni.
Cioè, praticamente lei è rimasto uguale da quando aveva 14
uguale.
Anni, più o meno. Ma è pesa più lei o Fassino?
È una battaglia proprio, si gioca sui grammi.
Ah, sui grammi proprio, eh. Ma vi siete...
Non ci sono bilanci sufficientemente sensibili per misurare la differenza.
Senta una cosa.
Lei mangia?
Sì, mangia sicuramente o no?
Mi prendono in giro tutti perché pare che io sia quello che mangia di più qui anche del nostro gruppo parlamentare.
Beh, evidentemente non è così, dire. Come dire, è una cosa di costituzione, insomma, metabolismo.
Effettivamente le posso dire questo, mio nonno paterno era soprannominato Gandhi e non perché fosse un pacifista.
Ah, proprio per la sua
aveva un buco al posto dello stomaco.
Vabbè, cose di famiglia allora.
Comunque meglio perché così non ha problemi, non fa infarti, muore più tardi.
Ma che ne sa?
Facciamo le dita.
Adesso scusa, parezza, abbi pazienza, cioè.
No. Allora, è vero, quelli magri vivono più noi
ma
magri.
Ma chi l'ha detto? Ma chi lo sostiene questo?
Medico, informati, qualsiasi medico.
Comunque,
meglio essere magri che è un po' più robusti.
Pare che da questo incontro esca anche una bozza di accordo per 500 deputati e 250 senatori. Questo sarebbe una cosa positiva, io dico, al di là della legge elettorale che è sempre un gioco tra partiti, quello è normale ed è un gioco di convenienze. Io voglio capire una cosa, Donati, ma a Palermo sono curioso di capire perché voi non accettate questo risultato, che diciamo la verità, che ci siano stati dei brogli non è che l'ha certificato un'autorità suprema, ci sono delle indagini, sì, dei dubbi, però più o meno il Partito Democratico accetta, perché voi non ce volete sta? Cioè, me lo può spiegare?
Ma guardi, lei parli con chiunque, anche tra i vostri colleghi è stato a Palermo durante il giorno delle primarie e chiunque le potrà dire che sono successi una quantità di casi di palese inquinamento delle primarie, di taroccamento dei dati.
Ma non lo può dire un passante, non lo può dire un
passante. Sono già stati anche accertati, quindi su quelli i garanti delle primarie si sono potuti pronunciare, ma ce ne sono tanti altri sui quali sta ancora indagando la magistratura.
Ho capito, quindi, però voi non potete anticipare, cioè c'è stato un risultato, voi siete i paladini della legalità, è un partito che si batte soprattutto per questo, c'è un risultato solamente perché Orlando è nemico dell'ex vostro capogruppo, questo risultato non viene accettato, questo è curioso.
Io capisco che questa è una lettura facile, facile e comoda. Cioè, noi ci assumiamo la responsabilità di quello che abbiamo fatto, noi siamo convinti che quando il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana del centrodestra dice almeno 10.000 elettori di centrodestra sono andati a votare per taroccare il risultato delle primarie del centrodestra.
Io non l'ho sentita questa cosa.
Lo guardi, l'onorevole Cascio, Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.
Vabbè, comunque non è che si può fare il DNA,
indagine, soprattutto quando chi ha vissuto a Palermo, perché vedete in questo momento c'è una doppia percezione di questa cosa, quella di chi sta a Palermo e sa qual è il clima nel quale si sono svolte queste primarie, cos'è veramente successo, e quello poi ovviamente più distaccato e più politico di chi segue da Roma.
Comunque secondo lei sono taroccate?
Noi siamo convinti di aver fatto una scelta di grande generosità, anzi che quella di Luca Orlando sia stata una scelta.
Però scusi, Orlando 10 giorni fa aveva detto io non ve lo ripeto in aramaico, in fenicio eccetera, non mi candiderò, dopo 10 giorni si è candidato, adesso lei per molto meno l'avrebbe lapidato un altro, un'altra persona, cioè l'avrebbe attaccato giustamente.
È quello che lei ha appena ricordato, è quello che non 10 giorni, ma 4 giorni prima di candidarsi ripeté anche a noi in un ufficio di presidenza.
E dopo che è successo?
Ma guardi, è successo, in questo senso le dicevo che è stato un grande caso un grande atto di generosità e di amore verso Palermo da parte sua. È successo si è reso conto che sicuramente che si stavano creando le condizioni per un grande pasticcio, soprattutto per
e dunque si è sacrificato,
con una tattica gattopardesca i vecchi marpioni per non dire di altro e di più portato Palermo a un passo dal fallimento, dal dissesto finanziario
sono gli stessi che appoggiano Ferrandelli,
continuassero a governare Palermo per altri 5 o 10 anni semplicemente tirando le fila di qualche ragazzotto che si prestava a questo, di
cioè il ragazzotto
questo,
è Ferrandelli?
Il ragazzotto è Ferrandelli.
Lei lo definisce un ragazzo, è il vostro ex capogruppo al comune. Ci sentiamo tra un attimo, se ha tempo.
Questa è un'informazione imprecisa,
no.
è stato espulso.
No, certo, non c'è dubbio. Siamo qui, caro Parenzo, 800 24 00 24, la Zanzara riprende in diretta anche su TGCom 24 tra pochissimo, e facciamo prestissimamente entrare la signora Berlinguer, Bianca Berlinguer, direttora del TG3, dentro, dillo tu una volta, non mi fare sempre dire a me queste cose.
Facciamo entrare la signora Berlinguer dentro la struttura del TGCom 24, dentro Mediaset.
Bravo,
in un certo senso dentro,
Dentro?
Beh, in un certo senso
nel corpo di Berlusconi. Titoli.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
Vertice Bersani Alfano Casini, accordo su riforme e legge elettorale, tornano le preferenze, eliminato l'obbligo di coalizione e ridotti i parlamentari. Bersani, stupidaggini, le voti di voto anticipato, non è previsto un vertice sul lavoro, ma l'articolo 18 va cambiato, Casini, abbiamo battuto un colpo. La Camusso, dopo le parole di Monti, la riforma può cambiare, il Parlamento è sovrano, Bonanni, la concertazione non è finita, l'Ocse, bene l'Italia sul lavoro. Più leggere le buste paga di marzo per le detrazioni legate alle addizionali regionali e comunali, torna la tassa sulle calamità naturali. Tafferugli a Roma al corteo degli operai dell'Alcoa di Porto Vesme in Sardegna, che stanno perdendo il lavoro, nel corteo anche i sindaci del Sulcis. Il Papa a Cuba si rivolge a coloro che soffrono senza libertà, lontani dalle famiglie, i dissidenti arrestati e minacciati, attivisti dei diritti civili. Un gruppo di militanti no-TAV occupa l'aula del comune di Milano dove avrebbe parlato il giudice Caselli. La polizia ha subito sgomberato la sala.
siamo sempre con Massimo Donadi, capogruppo dell'Italia dei Valori alla Camera. Beh, insomma, i titoli del TG3, Donadi, danno un quadro su queste riforme annunciate da questo meeting, da questo incontro di maggioranza ABC senza la D di Pietro, piuttosto, come dire, in positivo. È un caso, secondo lei, che il TG3 titoli in questo modo?
La RAI è una RAI ABC.
Ah, dunque, essendo la RAI ABC, però la voglio...
Essendo la RAI ABC, essendo gran parte della carta stampata ABC, è evidente che l'informazione è ABC.
Quindi è di regime, anche RAI 3 è di regime.
Ma no, di regime no, ma insomma adesso penso di non scandalizzare, di non sconvolgere nessuno se dico che la RAI è ABC. Nella RAI anche... come si dice, anche le ramazze negli sgabuzzini per le pulizie sono lottizzate, quindi è evidente che nel momento in cui PDL, PD e UDC sono coinvolti in un'azione di governo molto particolare, quella parte di informazione di diretta nomina politica cerca di sostenere il partito.
Senta, dunque lei può arrivare a sostenere che da Berlusconi a oggi alla RAI non è cambiato niente? Cioè, nel senso...
No, ma scherza, cosa intende da Berlusconi
cioè,
oggi?
Cioè, da quando c'era Berlusconi al governo Monti, in realtà sempre una cappa sull'informazione c'è. Cioè, prima si era Servini nei confronti di qualcuno, adesso è Servini nei confronti di qualcun altro, o sbaglio?
No, non sto dicendo questo, anche perché non dipende in minimo modo dal governo Monti. Da quando c'è il governo Monti, in RAI ci sono le stesse persone che c'erano prima. Quindi non è questo il punto, in questo senso non è una responsabilità del governo Monti. Le responsabilità del governo Monti verranno presto, perché il CDA della RAI sta per scadere e li vedremo. Se
avrà la forza di cambiare le leggi o qualcosa.
Avrà la stessa veemenza da cavalcata delle valchirie anche nel riformare la RAI come l'ha avuta sull'articolo 18.
Beh, questo effettivamente è un tema interessante, Parenzo, perché evidentemente se non si cambierà qualcosa dal punto di vista del tipo di nomine, politico o non politiche, si vedrà anche qui quanta forza ha di resistenza magari di fronte ai partiti. Voglio chiedere ancora una cosa a Donadi, ma non siete un po', non dico invidiosi, però non essere lì nella stanza dove si decide la riforma elettorale, cosa che poi magari coinvolge anche voi, insomma, non vi pentite un po' di essere fuori dai giochi, dal dare le carte? Ecco.
Non ci sentiamo invidiosi, siamo preoccupati e sarei veramente sciocco e non mi crederebbe nessuno se lo negassi, perché ci rendiamo conto che non si sta scrivendo una legge elettorale nell'interesse dei cittadini, ma nell'interesse di chi la sta scrivendo. Ma siamo preoccupati anche per l'Italia, perché di questo passo la Terza Repubblica sarà ancora meno partecipata della Seconda. Di fatto si ritorna alla Prima Repubblica, i partiti chiedono un voto agli italiani, una croce su un simbolo.
Senza nessun obbligo, diciamo.
E poi il giorno dopo si tengono le mani libere e il governo lo faranno come vogliono, con chi vogliono, sul programma che vogliono e con il candidato premier che vogliono.
Senta, per passare a un'altra cosa, l'intervista che oggi viene pubblicata dal settimanale Chi, di proprietà di Berlusconi, come lei sa, comunque di Mondadori, direttore Signorini, alla moglie di Monti, in cui c'è vengono raccontate diverse cose su Monti, eccetera, è casuale?
Beh, credo che non sia affatto casuale, mi pare evidente da un po' di tempo che Berlusconi, dopo aver in un primo momento, che era anche comprensibile e umano, cercato di contrastare un governo che prendeva il suo posto, oggi abbia capito che questo governo, per le scelte che fa, mette più in crisi il PD che non il PDL. E quindi oggi cerca, in modo ugualmente scomposto e strumentale, di cavalcare il sostegno più convinto a Monti, ma ribadisco, in caso resta stonato nel farlo.
Ecco, ma secondo lei il fatto che la moglie di Monti si faccia intervistare da Chi, per carità, io non ho nulla contro Chi, è una cosa un po', cioè la moglie di un governo, del capo di un governo tecnico che dovrebbe avere anche una certa lontananza da certe intervistata da Chi?
Sinceramente è un'altra cosa che non lo so, mi lascia abbastanza indifferente, si faccia intervistare da chi vuole. Ancora una volta mi preoccupa molto di più quando vedo che il marito della signora Monti, cioè il nostro attuale Presidente del Consiglio, sull'articolo 18 va giù a mazzate, sulle commissioni bancarie basta che arrivi dal presidente dell'ABI una reprimenda e fa la retromarcia in 5 minuti. Sinceramente, per l'Italia mi preoccupa più quello.
No, vabbè, certo, ma quella era una nota così, un po' di colore, che però ha un suo significato. Senti, io vorrei capire una cosa, ma alla fine a Palermo, Parenzo, tu hai capito, Orlando è il candidato anche di Di Pietro? Sì, immagino, perché ci doveva essere una conferenza stampa che non c'è stata. Alla fine il vostro candidato è Orlando, sì o no? Sì.
Ma scherziamo, siamo tutti convintamente
con Orlando.
Con Orlando, tutto il partito è con Orlando. E non solo, ma gli siamo anche davvero grati, perché sì. Poi si può scrivere, si può dire tutto quello che si vuole, alla fine diciamo parleranno i risultati delle elezioni, ma mi creda, dopo 3 mandati da sindaco,
un po' troppi, devo dire che insomma, tanti anni in politica, forse se ne poteva fare a meno di un'altra volta, no?
Io credo che lui sarebbe stato il primo a sperare che se ne potesse fare a meno. Beh. Ma quando ci si rende conto che la propria città prima è stata portata veramente, lo dicevo prima, sull'orlo del fallimento, sull'orlo del baratro,
però dal centrodestra,
e che poi sì, è vero, dal centrodestra. Ma questo
Ferrandelli, lei ha detto prima, un ragazzotto circondato anche da qualcuno che insomma non è proprio il massimo, no? Da vecchi marpioni, ha detto lei, circondato da vecchi marpioni. Per un ragazzotto era il vostro capogruppo, poi che è successo?
Ma che ha ritenuto di fare scelte per lui più convenienti.
Beh, voleva candidarsi a sindaco, non mi pare una cosa così strana.
Assolutamente, la candidatura è un atto legittimo e assolutamente, anzi, onorevole. Quello che noi riteniamo meno onorevole è il fatto di aver accettato. Lui che veniva da Italia dei Valori, che da anni in Sicilia ha fatto una vera e propria battaglia politica per contrastare quello che noi riteniamo un brutto accordo di potere
tra il
PD e Lombardo, alla fine ha scelto di farsi sostenere proprio da quella parte del PD che sta con Lombardo, di sicuro diciamo non rappresenta la parte più cristallina dal punto di vista delle relazioni e delle frequentazioni della politica.
Come lo definiamo, signor Ferrandelli? Un imbroglioncello?
Guardi, posso definirlo con le parole.
Ieri è stato molto duro.
C'è un bellissimo passaggio in cui appena arrivati lo sbarco dei Mille, la preoccupazione degli aristocratici, e Tomasi di Lampedusa dice: voi adesso avete bisogno di giovani svelti, abili a mascherare il loro interesse particolare con le vaghe idealità politiche. Ho l'impressione che Ferrandelli sia questo.
E quali sarebbero le sue interessi, diciamo? Interessi
particolari. Delle persone, potere, che chiamavano potere. I vecchi marpioni che tiravano i fili a Palermo e nella regione Sicilia da tanti anni, che vogliono continuare a tirare.
Senti, il peggior ministro di questo governo chi è?
È sicuramente la Fornero.
Come lo definisce lei? Perché dopo dobbiamo chiudere, proprio un aggettivo per la Fornero. Come la Thatcher, no?
No, magari forse come la Thatcher.
Addirittura.
Magari. Professionalmente arrogante e sideralmente distante dalle vite dei lavoratori italiani.
Senta Donati, ma la maglietta di quella signora era giustificata un po' dalla rabbia, eccetera?
No, mi ha veramente fatto infuriare, non c'è giustificazione, non c'è nulla, un brutto episodio, e ancora più brutto che un politico ci si sia prestato.
Grazie, a presto.
Bravo. A voi.
Allora andiamo a Parma. Roberto, 800 24 00 24. Donati? È andato via? Sì, è andato via.
Pronto?
Sì, Roberto,
pronto?
Dica.
Allora, io volevo parlare di pensioni, se sarà possibile, della mia situazione.
Sì, della sua situazione?
49 anni.
Non lo so, comunque dica.
Allora, io ho 49 anni, lavoro da quando avevo 16 anni.
Sì.
Dovrò lavorare fino ai 66, mi sembra di capire.
Sì, non lo so.
Sono 50 anni di lavoro.
Sì, non so.
Questa cosa mi ha distrutto il futuro e il presente.
Sì, Roberto, non so quale sia la sua categoria professionale, non ho la minima.
No, io
non, lei comunque non lavorerà a 55 anni, o quello che dice lei, impossibile, 55
com'è
anni.
Come è impossibile? Se fino a 66 anni non mi danno la pensione.
Ma no, ma c'è
ma
poi
non
un
sono 66.
Ma non c'è un calcolo che
se lei ha iniziato molto presto, è evidente
che non smetterà.
Come me non smetterà. Milioni di persone che hanno iniziato a 16 anni a lavorare.
Ho capito, ma non smetterà se dopo 55 anni di lavoro, guardi, ne le posso assicurare.
50,
ma non credo proprio che lei smetterà dopo 50 anni di lavoro.
Potrei smettere prima, ma non mi danno la pensione.
Ma no,
ma no.
Comunque, guardi, non possiamo parlare di casi
allora
singoli.
Non mi siete studiati la norma.
No, probabilmente no. Enea da Terni, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Complimenti a lei e al signor Parenzo per come conduce la trasmissione, soprattutto come trattate noi pazzerelloni gli ascoltatori.
Vada, vada.
Con molta generosità. Io sono un altro pazzerellone di ascoltatore che volevo lanciare una provocazione, non so se posso. Adesso si parla molto dell'articolo 18, di bene dei lavoratori, no? Io sono un libero professionista, un geometra e un imprenditore edile, un'azienda edile. Vorrei lanciare questa provocazione, chiamiamola, per scaturire da una discussione. Se da domani immaginiamo che il governo abolisse completamente ogni tipo di contratto di lavoro subordinato e tutti quanti diventiamo datori di lavori di noi stessi.
Erea, non so di che cosa non so di che sta parlando, comunque la borsa.
I sono pazzi. Il popolo mi rispetta e attenzione alla mia vendetta, che se non mi date ragione io distruggo la coalizione. Nella vita i miei miti sono Caligola e Nerone, e a Palermo anche stavolta io mi voglio candidare, perché so pazze, io so pazze e mi dovete votare.
Beh, meravigliosa questa canzone su Orlando, caro Parenzo.
È diventata un po' ormai la seconda colonna sonora di questa trasmissione, praticamente. Ormai.
Vorrei anche ricordare quello che ha detto qui alla Zanzara il presidente del Palermo, il signor Zamparini.
Signor Maurizio
Zamparini. A proposito di Orlando, sentiamo, su Orlando, sempre moderato, Zamparini, come al solito.
Orlando è in pensione perché deve fare politica Orlando. Io ho 71 anni. Se mi dicessero di fare il sindaco di Palermo, li direi di no, ma sa perché? Perché mi sentirei incapace.
Con Lombardo sei alleato. In pensione, commissariare Palermo e fare le elezioni non serve. Beh, su questo però non ha proprio tutti i torti, signor Zamparini. Sentiamo.
Palermo avrebbe bisogno di 20 anni di commissariamento. Per sistemarla, io ci metterei un commissario per 20 anni, andrei a vedere quali sono i problemi, che sono tantissimi, e anche un commissario avrebbe le sue difficoltà. Palermo non è nella situazione attuale di disastro, mi sembra che non ci siano i soldi per pagare i stipendi dei dipendenti comunali.
Il popolo mi rispetta e attenzione alla mia vendetta.
E poi c'è Santoro che si candida insieme a Freccero per guidare la Rai in tandem. Il tandem Santoro Freccero.
Io provocatoriamente ho detto mi candido, voglio con mio amico Freccero vedere se riusciamo a fare un ticket, lui presidente, io direttore generale, e quindi noi credo che ci prepareremo presto a fare una conferenza stampa, spero di trovare anche tanti consiglieri di amministrazione, insomma, o anche altri direttori generali, che non dobbiamo essere per forza uno o due, e presenteremo questi nostri curricula.
Beh, ma qui c'è poca ironia da fare, però.
No, chi ha detto ironia?
Sono due personaggi che hanno sicuramente le qualità per poter dirigere il servizio pubblico.
E chi ha detto
molto meglio
sì?
Della signora, detto con tutto il rispetto, della signora che attualmente siede su quella poltrona.
Signora lei, la signora
giudizio
lei.
Il personale che ovviamente non mi chiamerà mai in Rai a lavorare, lei
signora, lei e il signor Galimberti, cioè meglio la coppia, lei Galimberti o la coppia...
I grandi sondaggi della Zanzara.
O la coppia Santoro.
Ma e chi si intende di televisione? Chi è che sa di televisione? Mi pare che i due siano due grandi vestiranti di televisione. Uno dice chi devo mettere a guida.
Vabbè, sono anche amici tuoi, diciamo la verità.
Ma che amici miei? Persone competenti o no di televisione? O hanno fabbricato caramelle fino all'altro giorno?
Mauro no, le caramelle sono quelle che secondo la Fornero i vecchi politici davano alla gente, tipo i cioccolatai, no? Sai quando si dice siete dei cioccolatai?
Sì,
Mauro da Brescia, buonasera.
Buonasera, senta, io sono in disaccordo con la vostra disinformazione. Per quanto riguarda quello che ha asserito l'onorevole, penso sia un consigliere comunale, è la Russa.
Sì, no, consigliere assessore regionale, perché che è successo? Che ha detto? Ah, qualche giorno fa ancora questa storia, sì. Allora?
Beh sì, no, anche perché da quando ha detto quelle cose su la Zanzara, c'è il web e se ne parla dappertutto.
Vabbè, allora,
io volevo dire che,
meno male.
Volevo dire che la disinformazione che fate è che la Russa non è pazzo.
No, chi l'ha detto che è pazzo? Io non ho mai sostenuto che che sia pazzo.
Siccome c'era Parenzo che lo prendeva in giro dicendo che era un mezzo matto perché ha asserito che l'omosessualità è una malattia. Asserisco, è una malattia.
Vabbè, secondo lei è una malattia, ma lei, insomma, evidentemente ha qualcosa da controllare anche lei, insomma. Però va bene lo stesso.
Ma se vuole io lo spieghi perché.
Sì, ma me lo spieghi, per carità, signor Mauro, me lo spieghi.
Io lo spiego. Nel 73...
Nel 73.
È stato messo in discussione.
Sì.
Nel 73.
Stiamo parlando del 73.
Nel 73. Nel 73. L'American Psychiatric Association.
Sì.
Ha messo in discussione questa famosa malattia nel prontuario delle malattie.
Sì.
E perché praticamente si sono rivoltati i psichiatri che erano del movimento di liberazione sessuale. Cioè,
va bene,
sessuale,
Mauro, lei va a ripescare tutto quello che si può ripescare, sai quante cose si pescano dappertutto?
I psichiatri servirebbero in questo caso, servirebbero.
Servirebbero molto, Maurizio da Verona, buonasera. Signor Maurizio da Verona. Mauro, resti lì, però non se ne vada se vuole. Poi ci spiega.
Buonasera, grazie di avermi fatto partecipare. Allora, io volevo due parole sul discorso di Emilio Fede, che Emilio Fede mi fa un
ma
po'.
Ma guardi che siamo a Verona noi giovedì.
Ah, benissimo, benissimo.
Perché ha telefonato? Venga lì a Verona, ci
vabbè, adesso vuole telefonare per dire una cosa, su.
Perché sì, la cosa che volevo dire è che Emilio Fede mi fa un po' sorridere, anzi lo trovo molto comico, ma la cosa che mi fa più ridere di tutta quanta la vicenda è la banca svizzera che ha rinunciato a 2,5 milioni.
Sì, ma Fede dice che
che non sanno controllare, che non possono controllare se i soldi sono puliti, ma le banche svizzere che da quando in qua controllano se i soldi sono puliti o no, ma se hanno nei loro fortieri i soldi di chi so io, di Boccassa, piuttosto che non vogliono dare dietro i soldi agli ebrei che sono stati sterminati.
Vabbè, allora per questo non ci crede lei?
No, io lo so, dico, può darsi che sia anche vero che l'abbiano trovata questa valigia con i soldi, ma è patetica la giustificazione che dà la banca svizzera dicendo non siamo in grado, non li abbiamo presi perché non siamo in grado di sapere se i soldi sono puliti, sono onesti o no.
Maurizio,
ma per carità, ma non ci crede nessuno, non ci crede nessuno.
Dunque, per lei è tutta una
balla. Una banca svizzera rinunci ad incassare 2,5 milioni di euro, non ci può credere nessuno.
Va bene, Maurizio, grazie. Tina da Torino, la signora Tina ci chiama da Torino, vada. Tra poco un grandissimo ospite, tra poco.
Buonasera.
Vada.
Buonasera Parenzo, buonasera Cruciani. Senta Cruciani.
Sì.
Ma lei che deve dire che il lavoro è aumentato con i contratti.
No, non ha capito. Io ho detto una cosa, signora Tina. Detto che con l'introduzione dei contratti flessibili le possibilità per qualcuno di entrare nel mondo del lavoro sono aumentate, non sono diminuite, che ne dicono alcuni, sono
perché
aumentate.
Lei non conosce,
ma lasci perdere poi le problematiche che si sono aperte. Sto dicendo che non è la realtà.
I lavoratori flessibili.
Ma io non ho detto questo, ho detto semplicemente che le possibilità sono aumentate e questo è certificato. Poi ci sono un sacco di difficoltà.
Certificato, ma che Nikinaki
che è Nikinaki?
È che Niki Naki è un modo di dire, no?
Non lo so, io non lo conosco, Niki Naki. Che cos'è Niki Naki?
Niki Naki, come dire, ma che dice? Non è assolutamente...
Ma dove si usa questo?
Dove si usa questo Niki Naki, signora Tina?
In Sicilia si usa.
In Sicilia? Lei chiama da Torino.
È bellissimo, Niki Naki?
Niki Naki, sono chiacchiere. Che cosa significa Niki Naki?
Sono chiacchiere.
Molto bella questa.
Va bene, signora, sono chiacchiere. Vabbè, io la pensiamo in maniera diversa. Abbiamo 30 secondi di pubblicità. Bene, intanto la cosa incredibile in questa vicenda di una proposta di riforma elettorale da parte del vertice ABC è che vengono reintrodotte, sembrerebbero, non si sa come, le preferenze, le famose preferenze che erano considerate fino al 92 il male assoluto. Vabbè, ma sono le giravolte della politica. E con noi in collegamento da Palermo Massimo Ciancimino, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Come andiamo?
Come sta? Buonasera Parenzo, bene, diciamo, tiriamo avanti.
Com'è il tempo lì a Palermo?
Tempo a Palermo non è male, è buono.
Ma che gli chiedi il tempo a Ciancimino?
Il tempo, c'è traffico a Palermo?
C'è abbastanza traffico, ma le ricordo la mia inattendibilità.
Ah, cioè, dico, ormai certificata.
Anche come... certificata, anche... prima di verificare se c'è traffico, vedete realmente se c'è.
È vero, ormai Ciancimino viene considerato da tutti, in particolare da alcuni esponenti del centrodestra, ospiti anche alla Zanzara, come il male assoluto, a proposito appunto di preferenze di cui parlavamo prima, è anche totalmente inattendibile. Vogliamo un attimo risentire cosa ha detto del signor Ciancimino, Maurizio Gasparri, qui alla Zanzara? Non ce l'abbiamo, non l'abbiamo recuperato. Vabbè. Che c'è di più? Che cosa vuoi dire, Parenzo? Scusa.
No, che addirittura mi risulta che il signor Cicchitto, appena ha saputo che il signor Ciancimino doveva partecipare in studio a una puntata con,
ah,
con
sì,
Michele,
è vero,
Santoro,
sì, sì,
non è andato il signor Cicchitto, perché c'era Ciancimino, capito?
Senta, Ciancimino, il signor Gasparri, quando venne qui alla Zanzara, l'ha definita...
Il signor Gasparri.
Il...
Divino Gasparri.
Il divino Gasparri.
Ma è un suo amico Gasparri?
No, beh, amico non credo.
Non lo so.
No, no, amico mio, no, no, io lo chiamo il divino, come il divino Telma.
E come mai lo chiama? lo chiama...
Perché mi stupisce, sono poche le persone che mi stupiscono.
Ma in che
senso? Ma quelle che ancora riesce a stupirmi.
Ma in senso positivo o negativo, scusi?
Lasciamo perdere.
Ma come lasciamo perdere?
No, vabbè, tanto ormai...
Siamo qui per dirlo.
Lei, uno più uno...
Scusi, l'ha definita un delinquente, un criminale, ne ha detti di tutti i colori qui.
Bisogna vedere esattamente questo... Innanzitutto c'è da parliamo di Gasparri, l'ex colonnello che ha tradito. Già di per sé la categoria, diciamo, io non sono morto molto dalla categoria degli ex colonnelli che hanno tradito.
Ma tradito chi, scusi, chi ha tradito? Fini, dice lei?
Ha tradito Fini.
Ah, in questo senso. Vabbè, quelli sono affari loro.
In Sicilia i traditori non piacciono molto.
No, no, poi io non sono amato particolarmente dai colonnelli che hanno tradito, per cui insomma...
Ah, lei non è amato dalla...
Ma chi
dalla,
sono gli altri?
Quegli altri che hanno tradito, che sono? Ah, la Russa, dice lei, la Russa...
No, altri tipi di colonnelli.
Ah, i colonnelli che hanno... non parli però per adesso non ci confonda. Comunque...
Se vuole per confondere lei, Cruciani.
No, 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 perché cioè, ci vuole molto poco. Insomma, lei non ama particolarmente chi ha tradito?
No, non amo particolarmente chi ha tradito, no, esattamente.
Dunque la sua definizione di Gasparri è uno che ha tradito e dunque già parte male.
Sì, no, Gasparri, già, a parte che con Cicchitto veramente fanno un duo comico quasi, per cui credo che ormai insomma non riesce veramente, non c'è giornata che non ammiro quello che dice Gasparri, per cui...
Cioè, una volta quando parla
Gasparri... È un'ossessione di Gasparri.
Sì, lei è un po' un'ossessione di Gasparri, si la cita continuamente. La cita
sì, a me ha dottor Ingroia, ovviamente il dottor Ingroia non credo che abbia bisogno di essere difeso da me, né io posso difendere il dottor Ingroia, perché in questo momento il sottoscritto si deve difendere,
sì, da varie...
quello che dice Gasparri.
Ingroia, dottor Ingroia.
Sì, è vero che come dire, il signor Gasparri dice appunto delinquente, criminale, ma lei non risponde, uno le dà del delinquente, del criminale, uno potrebbe...
Ma il concetto di criminale, io sono stato condannato per un reato di riciclaggio dei soldi di mio padre,
sì.
Condannato definitivamente a una pena di 2 anni e 8 mesi, se la definizione criminale per il dottor Gasparri, per il senatore Gasparri è quella di essere pregiudicato, credo insomma che lui ne siede anche al Senato con i criminali. Qui bisogna vedere sempre, anche cercare di interpretare quello che dice Gasparri.
Cioè, guardi a casa sua, Gasparri, lei dice.
Prego?
No,
no, lei dice Gasparri guardi a casa sua, guardi nel
Gasparri
suo partito.
Guardi a casa sua e guardi con chi siede in Senato, perché mi sembra che l'elenco dei pregiudicati in Senato e al Parlamento sia tanto, per cui la definizione di criminale è dettata da che cosa? Da quelle che cita Gasparri come intercettazioni ambientali fatte mentre cerco di avallare il mio comportamento... nei confronti di uno che doveva cambiarmi gli assegni. Lui si riferisce sempre a questo episodio di Verona. Lo vede la differenza fondamentale,
sì,
qual è? Che millantare qualcosa per ottenere qualcosa in cambio è un dato di fatto, va benissimo, a parte la ricostruzione un po'...
Ma lei per riciclaggio è stato condannato in via definitiva?
In via definitiva due anni e otto mesi.
E lui magari quello, a quello si riferisce?
No,
lei stato...
si riferiva a un'intercettazione ambientale avvenuta a Verona dove io millantavo e dove lui ha sostenuto anche nella nostra trasmissione che io potevo accedere ai computer, alle informazioni.
Anche quello, sì.
Allora, bisogna vedere una cosa, l'importante è capire... Quando uno millanta è un conto, il problema è crederci. Io ho detto subito che non era vero.
Beh, ma adesso al di là
come Rubbia ha millantato di essere nipote di Mubarak, il problema non è millantare, il problema è crederci.
Allora,
io non ho nessun problema.
No, ma adesso entriamo nel dettaglio di quella vicenda. Comunque
Ciancimino come Rubi.
No,
millantavamo entrambi, bellissimo.
Il problema è che a me io ho millantato e l'ho detto che era millantare. Il problema è che Gasparri a Rubi ci ha creduto, ha votato, ha detto che realmente Rubi era nipote di Mubarak.
Bellissimo.
Ha millantato anche lui, però lui ha millantato, cioè ha detto il falso anche lui, no?
No, non solo lui, credo che sono in tanti. Io ho millantato per accreditarmi a un personaggio che non sapevo legato all'Ndrangheta, le premetto che al momento, a oggi, non ho mai ricevuto nessun avviso di garanzia e né sono stato mai chiamato a rispondere
su questa vicenda. Invece Gasparri, nella vicenda
Gasparri,
Ruby?
Gasparri invece, quando la Ruby mi lanta di essere in vota di Mubarak, non solo ci crede, ma lo sottoscrive in una votazione parlamentare, perché credo una cosa è millantare, una cosa è crederci.
Allora, siamo qui alla Zanzara, 800 24 00 24. Io le voglio chiedere una cosa su Ingroia, ma lei che rapporto ha con Ingroia? Lo considera per esempio un bravo magistrato?
È un ottimo magistrato, magistrato.
Siete amici?
No, amici no, in questo momento Ingroia sostiene 3 atti d'accusa nei miei confronti, 3 o 4 atti d'accusa, per cui il rapporto è quello che può esserci tra un indagato e un PM, perché un magistrato è diverso, Ingroia è un PM, rappresenta l'accusa nei vari processi.
Sì, ma lo vedrebbe bene in politica?
Ma guardi, se la politica oggi è Gasparri, vedrei non so chiunque in politica. Il problema è quello. Oggi la politica cos'è? Gasparri dice che io sono inattendibile, quando mi sembra che oggi la classe politica, specialmente il governo di cui Gasparri ha fatto parte, è stato definito inattendibile dai mercati. È stato definito,
cioè, non ho niente di meno rispetto a Gasparri, dice lei. Non mi sento di avere niente di meno rispetto a Gasparri, che mi accusa in maniera così forte.
No, mi sento di avere qualcosa in più, la prego.
Qualcosa in più da che punto
no,
di vista?
Quindi cominciamo con le offese. Io non ho offeso.
No, perché?
Cioè, meglio un giorno da Ciancimino che 100 da Gasparri, questo dice.
Meglio un'ora da Ciancimino che 100 da Gasparri, vabbè.
Meglio un'ora.
Senti, ma lei si candiderebbe in politica, posto che non accadrà mai naturalmente, le piacerebbe fare politica a Ciancimino?
No, credo, insomma, mi sto divertendo in quello che è la politica palermitana. Guardi, fino a pochi mesi fa pensavo e sostenevo, malincuore, che mio padre era stato il peggior sindaco della città.
Invece
mi sto rendendo conto che i giochi sono tuttora aperti.
Cioè, nel senso, per il sindaco che verrà o quello che già c'è stato? Beh, quello che già c'è
in genere.
In genere.
La partita è ancora aperta.
Cioè, meglio Don Vito Ciancimino
che questo spettacolo delle primarie.
Esatto, ho detto, mio padre sino a poco tempo fa, l'ho scritto anche nel libro, lo consideravo il peggior sindaco di Palermo. Oggi mi rendo conto che i giochi sono aperti, la gara è tuttora aperta.
La gara è aperta, ma lei in questa... secondo lei queste primarie del centro-sinistra sono state un po' inquinate, come dice Orlando, sì o no? Lei che a Palermo qualcosa sa, qualcosina.
No, sono state islamiche più che inquinate.
Cioè?
Cioè islamiche, cioè, il Partito Democratico ultimamente ha queste tendenze islamiche, implode da solo. Mentre la destra, vabbè, insomma, fanno a gara per gli scandali, la sinistra implode da sola. Ogni tanto inventano qualcosa per esplodere.
Ma ho capito, ma secondo lei le primarie sono state un po' inquinate a Palermo da brogli e trucchi, come dice Orlando, o no?
Non ho contezza di questo tipo, so che la procura ha aperto un'inchiesta, sarà compito della procura. Devo dire che io mi stavo andando a votare alle primarie e poi ho visto che si erano accalcati qualche giornalista, insomma.
Chi avrebbe votato?
Onde evitare speculazioni, ho evitato.
Chi avrebbe votato?
Ma anche lei voleva andare?
No, io volevo votare.
Voleva votare per i primari perché è simpatizzante di quello schieramento, immagino.
Ma sì, cioè, no, simpatizzante, credevo, non nego che credevo che la città aveva bisogno di un nome come la Borsellino, più che altro per un riscatto morale. Ora non so se la Borsellino è una brava politica, una brava amministratrice, credo che Palermo in questo momento ha bisogno di un riscatto a livello internazionale.
Orlando lo voterebbe lei?
Quello Borsellino poteva farlo.
Orlando lo voterebbe?
Orlando sì, lo voterei, non ho nessuna difficoltà, l'ho dichiarato anche quando c'è stato il duello Cammarata-Orlando, conosco Cammarata, conosco Orlando, come persone le conosco tutte e due, le voterei, cioè conoscere le persone,
però
Graffano, non lo voterei.
Eccoci qui, voglio rispondere a qualche ascoltatore, diciamo pochi che, pochi no, insomma un bel po' che mi hanno scritto, ma come fate a ospitare in questa trasmissione Ciancimino, adducendo vari motivi, lasciami rispondere, e rispondo in questo modo, a me di solito del curriculum giudiziario delle persone importa perché lo guardo naturalmente, io invito le persone in base a una sola a un solo criterio, se hanno delle cose interessanti da dire sì o no, dopodiché è evidente che ci sono dei limiti, non mi pare che questi limiti appartengano alla categoria di Massimo Ciancimino, persona che conosco, che non... Ciancimino, una cosa, ma Ferrandelli, lei è, come dicono i suoi avversari, le faccio fare un po' il politologo di Palermo, che lei conosce bene, è davvero manovrato da altri, come ci ha detto per esempio prima?
Sinceramente non riesco a giudicarlo, perché non lo conosco completamente, non conosco realmente quella che è l'attualità politica a Palermo.
Beh, insomma,
conosco quella che è la realtà politica di Palermo, purtroppo c'è una città allo svanno, una città allo sfascio.
Ma tra Orlando e Ferrandelli le preferisci Orlando però?
Ma io devo dire che Orlando ha una storia, ha un passato. Le ribadisco che ero andato per votare la Borsellino, in quanto credevo che la città avesse bisogno di un riscatto internazionale, non soltanto di un'ottima amministrazione. Credo che né la Orlando né Borsellino avrebbero bisogno di un supporto amministrativo. Non è facile amministrare una città come Palermo, confrontarsi con delle realtà.
Senta,
ma io voglio capire, prima che lei finisse sotto inchiesta, qualcuno l'aveva chiesto di candidarsi, no?
No, devo dire che aborro, come direbbe qualche altro intellettuale, la politica. Nel senso,
no, lei sì, ma qualcuno però voleva candidarla.
Ho conosciuto i limiti e anche le collusioni della politica, per cui siccome non credo che la Seconda Repubblica sia meglio della prima, anche perché non ho mai percepito il passaggio, per cui sono stato sempre molto restio proprio alla politica.
Senta, ma i guai giudiziari che le sono arrivati addosso più o meno da un anno a questa parte, se non sbaglio, no?
Quelli sono frutto di solo le mie dichiarazioni.
Quelli più consistenti, diciamo. Sì. Poi lei già ne aveva precedentemente, naturalmente, per un po' per la sua famiglia e per altre cose. Fanno parte, secondo lei, di un complotto ai suoi danni?
Non sono un complottista, sicuramente sono uno che ha anche agito con leggerezza in certi comportamenti. Oggi ho avuto un'udienza per quella che era la dinamite.
Sì.
Credo che hanno nominato una perizia per accertare realmente se quella che loro definivano dinamite aveva questa capacità detonante, come era stato descritto.
Ecco, ma lei ha agito con leggerezza in quel caso?
No, io agito sicuramente con leggerezza, però sfido chiunque a leggere una lettera dove c'è scritto che se denunzi il fatto se la prenderebbero in quel momento preciso con tuo figlio, facendomi notare come con certa facilità, perché ero sottoposto a una scorta, sono arrivati a consegnarmi 30 candelotti di dinamite. Ovviamente ho agito con leggerezza, ho sbagliato, ho pagato, sono stato in carcere. Ho fatto 10 mesi di carcerazione preventiva tra arresti e sono stato in totale isolamento per 90 giorni, questo anche da ricordare ai telespettatori. Massimo Ciancimino,
ragli ascoltatori,
io rispondo delle mie azioni e pago per i miei errori, rispondo delle mie intercettazioni, le mie intercettazioni vengono usate a differenza di quelle degli amici del dottor Gasparri, mi rifiuto di chiamarlo senatore, che non vengono mai usate. No?
Vabbè, adesso... Senatore è indegno, secondo lei, di rappresentare il Senato?
Ma no, il problema è che bisognerebbe ritornare alla preferenza, secondo me.
Ma guardi che con le preferenze Gasparri prende un sacco di voti,
No, guardi, l'ho votato pure io Gasparri a suo tempo, mi faceva tanto ridere, mi ricordo una volta, le ricordo un aneddoto, in Alitalia, in una saletta di questa frecciolata dove quando ero figlio di mafioso non avevo problemi a accedere, poi da collaboratore non posso più accedere. Gasparri per protestare si stava spedendo come bagaglio per un aereo che non gli volevano fare prendere.
Cioè, in che senso, scusi?
Nel senso che siccome non gli facevano prendere un aereo per il ritardo, si è messo nel nastro trasportatore dei bagagli. Mi ha fatto così simpatia il personaggio, questo è fuori.
Ma non è vero.
Un balcone. E siccome sono residente a Roma l'ho votato, mi faceva pure simpatia.
Cioè, lei ha votato qualche volta, ha votato Gasparri?
Sì. Ma non me ne pento, insomma.
Dopo sarà pentito da quello che ci ha detto fino adesso, no?
No, fino adesso non mi sono mai pentito, nonostante tanta gente dice che mi sono pentito, mi sono ricreduto. Comunque continua a farmi ridere, per cui insomma non è che ha cambiato.
C'è un personaggio ormai comico, secondo lei?
Sì, credo che si definisca da sé. Ha criticato il mio libro, uno che mi ricordo che sono rimasto basito quando nel febbraio del 2009 a Porta ha detto di non conoscere e di non capire leggi che vota, figuriamoci se deve capire i libri che legge.
Ha detto che Feltrinelli ha fatto male a pubblicare il suo libro.
Sì, perché c'è il concorso in Ciancimino, sicuramente lo introdurranno, sono specializzati in leggi ad personam, per cui non mi meraviglio se introducono
la legge...
il concorso in Ciancimino.
Senta, Dell'Utri secondo lei è mafioso?
No, credo che questi giudizi spettino alla magistratura, non spettino a Massimo Ciancimino, è l'ultima persona che può giudicare, innanzitutto credo di non essere in grado di giudicare me stesso, per enorme anche sciocchezze che ho fatto, sicuramente posso giudicare Dell'Utri.
La più grande sciocchezza che ha fatto qual è?
La credibilità di Massimo Ciancimino non è mai stata mai messa in dubbio quando racconta cose, e questo credo che lo riconosce Caltanissetta e Palermo. quando racconto cose che ho vissuto realmente, come la trattativa, sì, la mia credibilità non è mai stata messa in discussione.
No,
la
perché
mia credibilità sì, è stata messa in discussione quando racconto cose del relato, ma è giusto che sia messa in discussione. Io non sono detentore di verità assolute e non scordiamoci che mio padre era il personaggio che era, poteva raccontarmi anche le cose in maniera sbagliata.
No, no, certo, certo.
Per cui va valutato di volta in volta, come fa giustamente il dottor Ingroia, però bisogna avere anche una certa laicità.
Ma lei mi dica la verità, è un po' malato di protagonismo anche lei? Cioè a un certo punto si mette a raccontare un sacco di cose, c'è un po', si è analizzato da questo punto di vista? Io credo che lei l'abbia fatto. Ho sbagliato perché forse a un certo punto mi è piaciuto parlare in televisione, nei giornali, alle radio, eccetera. Cioè, questo ruolo mi è piaciuto, forse è stato un errore che lei ha commesso, o sbaglio?
Sì, forse sicuramente ho cavalcato un po' troppo il personaggio, anche illudendomi che la copertura mediatica poteva anche dare qualche accredito. Ovviamente tutto questo ha avuto le sue ripercussioni. Credo che anche il dottor Ingroia sta pagando la sovraesposizione mediatica. La sovraesposizione mediatica purtroppo non rende mai.
Dunque questo è stato un errore?
Questo è stato un errore, ma credo che bisogna anche saper fare un passo indietro. L'ho fatto l'altra volta con la trasmissione di Servizio Pubblico di Santoro. Ho capito che c'è un momento per parlare, anche un momento per fare indietro.
Lei è molto legato a Santoro, no?
E a Ruotolo?
No, non sono legato a Santoro e a Ruotolo. Sono stati dei giornalisti che mi hanno suscitato, cioè io ho suscitato il loro interesse, hanno fatto il loro lavoro. Credo che l'ultimo giustamente interrogatorio più che intervista,
beh, intervista Ruotolo, insomma, intervista, adesso non esageriamo, interrogatorio.
Sì, io dico, ma aveva il tono inquisitorio, non mi sembrava, cioè, non, che mi sono sottratto nella Ruotolo doveva fare il suo mestiere.
L'ho visto,
ho lasciato fare il suo mestiere a Ruotolo, come quando, diciamo, mi sosteneva, come quando ha dovuto invece contestarmi delle accuse,
attaccarla, che... insomma.
Il giornalista fa il suo ruolo.
Sì, no, ma è vero che lei è andato in vacanza qualche volta con Ruotolo?
No, ci siamo incontrati in un'isola che si chiama Panarea, dove Ruotolo va spesso, dove credo è andato pure quest'anno, perché ho visto dal suo blog che è andato quest'anno, e quell'anno siamo stati lì anche insieme. Non credo che c'è niente di male, insomma.
No, ma pensavo...
Trovati per caso a Panarea?
Vi siete trovati per caso, non avete
mai... No, sapevamo che dovevamo andare a Panarea, ma ha detto ci vediamo lì, di qua. Abbiamo la passione per i gommoni tutti e due, abbiamo la passione per i Labrador tutti e due, per i cani.
Cioè avete fatto una vacanza insieme? Avete scelto di fare una vacanza insieme?
Una vacanza a Panarea, ovviamente...
Vabbè, non c'è niente di male andare in vacanza con qualcuno, no,
non trovo niente di male andare in vacanza.
Cioè avete scelto di fare una vacanza a Panarea?
Sì, abbiamo scelto insieme, lui mi ha detto vado a Panarea, anche io sono stato a Panarea, andavo ogni anno.
Dunque andiamo insieme?
Sì, l'abbiamo passato certi giorni insieme, sì.
Ma questo è successo altre volte?
No, sono quell'occasione, anche perché abbiamo fatto una presentazione del libro assieme a Sorgi, l'editorialista.
Ah, Marcello Sorgi, certo.
Sì.
Bello. A Lipari, non credo che questo possa dire che ho fatto la vacanza con Sorgi, insomma.
No, ma questo che c'entra, no, assolutamente. No,
credo che ho commesso ben colpe più gravi di quello di aver fatto una vacanza con Ruotolo, che posso soltanto raccontare.
No, sa,
infatti anche io vorrei fare una vacanza con Sorgi Ancimino.
Ma adesso perché, per forza?
Io l'ho conosciuto, il debutto televisivo di Ancimino.
Sì.
Non lo sai qual è stato l'aggravante di Ancimino? Lei, Parenzo, dovrebbe essere il primo a pagare la mia esposizione mediatica.
Beh, adesso non esageriamo. Adesso, signor Ancimino, con tutto il rispetto, non esageriamo.
Senta, lei
è stato colui che mi ha battezzato televisivamente. Come
una colpa gravissima. Senta, lei crede, c'è una grande discussione, ci crede al concorso esterno?
Ecco, questo sì, importante.
Ma guardi, io credo che ultimamente si è fatto un passo indietro in quello che è stata la lotta alla mafia negli anni. Nel senso che non si tratta di Massimo Ciancimino, non è nessuno per titolare se può credere nel concorso esterno. Ci credeva una persona che si chiama Giovanni Falcone. Ultimamente quella che è stata, diciamo, una creatura di Giovanni Falcone è stata rimessa in discussione. E ultimamente, non scordiamoci, non voglio lanciare critiche perché rispetto alle ordinanze, rispetto anche le critiche e l'inattendibilità che mi ha dato Caltanissetta, ma è stato sancito un principio che è pesante, cioè che i politici che sapevano di una trattativa e non hanno denunziato il fatto. Guardi Cruciani, la trattativa non è una richiesta di pizzo, la trattativa era una discussione per giungere a un patto tra latitanti, un mafioso come Vito Ciancimino, mio padre, e uomini dello Stato. Ora, per 20 anni abbiamo riempito Palermo di manifesti che chi non denunzia è complice. Associazioni come Addio Libero, come Libera, anche la Confindustria ha preso queste posizioni, che non denunziare significa essere correo. Se ne esce con un'ordinanza del GIP dove i politici sapevano, ma non ci sono estremi in reato.
È un'ordinanza, è un'ordinanza. Senta, per concludere, Ciancimino, le voglio chiedere una cosa, ma lei oggi cosa voterebbe?
Ma guardi, non voto da tanti anni, sinceramente aspetto di capire anche la discesa in campo di Orlando. Quest'anno voterò a Palermo, sono stato residente 19 anni
no,
a Roma.
No, lei già ha detto di avere una preferenza per Orlando, questo mi sembra abbastanza chiaro. Ma in generale cosa voterebbe? Più cioè per esempio Monti le piace?
Monti devo dire come tecnico, sicuramente un buon tecnico, un momento in cui la classe politica aveva perso credibilità, era chiaro che ci voleva un tecnico, bisognava rivolgersi al chirurgo, non mi bastava più il diagnostico. Per cui credo che Monti sta facendo il lavoro che nessuno ha fatto. Guardi, le faccio, per ritornare, le prendo un esempio, uno dei famosi Pizzini, che è stato poi riconosciuto come autentico, scritto da Provenzano, da mio padre a Provenzano, diceva, voi, parlando di amnistia, voi non potete fare questo tipo di leggi, le possono fare solo loro. Mi sembra che col governo Berlusconi è avvenuto questo, quello che il governo Berlusconi non poteva fare, ha delegato altri a fare. Ci sono dei soggetti politici che non hanno proprio la facciata per poter fare delle cose, non hanno quella credibilità. E questo è qualcosa di pasoliniano in quello che poteva essere questo Pizzino di mio padre.
Cioè addirittura
quando diceva già nel 2000 voi non potete fare questo tipo di leggi trattandosi di amnistia e indulto, tant'è che poi è stato fatto da un governo della sinistra.
Beh, addirittura Vito Ciancimino come eletto a precursore di quello che sarebbe accaduto dopo. Va bene, grazie a Massimo Ciancimino. Il collegamento da Palermo, pubblicità. Bene, caro Parenzo, 800 24 00 24, Giovanni da Bologna, buonasera.
Buonasera.
Eccoci.
Sì, buonasera, io chiamavo per l'intervento dell'altra sera che avete fatto con Diliberto.
Addirittura, l'altra sera, 3-4 giorni fa ormai.
Sì.
Una settimana fa.
Sì, ecco, io mi fa specie che lei abbia una indignazione mirata, diciamo, verso certi avvenimenti. Cioè
ma guardi, io non mi sono indignato per niente.
Cioè, perché sì, però lei ha detto a Diliberto che il suo atto, quell'imprudenza di fare la foto con quella maglietta, diciamo che era una mina nel futuro della sua carriera.
No,
politica.
Io non ho detto questo, gli ho chiesto se questo poteva essere, come dire, un ostacolo. Lei confonde tra le dichiarazioni, asserzioni, diciamo, chiamiamole come volete, e le domande. Io non ho detto questo, io ho detto, cercavo di capire se si era reso conto di quella maglietta sì o no, questo prima di quel video lì. Non davo nessun giudizio, peraltro continuo a credere che non si sia accorto, anche per sbadataggine, magari per gli occhiali, ci vede poco, non lo so.
Ma non ha dato peso.
Dato peso a quella maglietta, sicuramente.
Secondo me non ha dato peso, semplicemente.
E allora?
No, siccome lei poi ha difeso a spada tratta il ministro.
Ma che c'entra questo? Certo, di fronte a quella maglietta chi è che non lo difende? Scusi,
no,
Sì,
ma l'indignazione nei confronti della maglietta non c'entra niente appunto con la difesa lei diceva che fa una statua del ministro.
Ma questa è la mia idea del modo in cui si comporta dal punto di vista politico la Fornero, cioè io la ammiro molto, dopodiché poi posso avere delle considerazioni.
Quelle sono considerazioni sue personali, da giornalista di destra.
Giornalista di destra sarà lei innanzitutto, io non sono né giornalista di destra né di sinistra, queste etichette mi fanno schifo, per cui...
Sì, no, io gliela do l'etichetta.
Ma lei può dare tutte le etichette che vuole, faccia quello che vuole, io dico che le etichette invece mi fanno schifo, poi lei può fare quello che gli pare.
No, certo, ma io non è che pretendo che lei l'accetti.
Ma infatti non l'accetto, dico che mi fa schifo, figuriamoci se l'accetto.
La giudico in base alle opinioni che uno ha, poi
va
non
bene,
c'è niente di male. Io non
ma
credo
infatti non c'è niente di male, ma siccome secondo me non è così, dico che anche se lei mi avesse detto giornalista di sinistra mi avrebbe fatto schifo lo stesso, guardi.
Sì, no, anche perché, voglio dire,
questa modifica dell'articolo
sì.
viene a, secondo me, a annullare,
annullare
un
sì.
secolo di lotte sindacali.
Ma quando mai? Guardi,
il potere contrattuale del
mai?
Lavoratore viene completamente
ma
a perdere. Sì, perché
ma figuriamoci, è una cosa all'acqua di rose e serve forse a cambiare una piccola parte dei rapporti di lavoro, soprattutto sarà più complicato forse reintegrare qualcuno in caso di licenziamenti economici, ma guardi che cambierà molto poco da questo punto di vista, per cui non si preoccupi, non si allarmi, abbiamo il traffico.
Vuoi far crescere il tuo business e acquisire nuove aziende clienti? Da oggi c'è giraffare.it, il primo portale di social shopping dedicato alle aziende e ai liberi professionisti. Con un solo click potrai far conoscere i tuoi prodotti o servizi a migliaia di aziende e acquistare il coupon delle offerte imperdibili. È semplice, veloce, efficace. Cosa aspetti a giraffare con noi? Giraffare.it, affari tra le imprese.
Volkswagen Passat Variant 1.6 TDI Comfortline a €395 al mese. Vi presenta Strade in diretta.
Ancora traffico intenso intorno a Roma e Milano, sull'autosole circolazione rallentata anche per un cantiere tra Lodi e la barriera di Milano Sud e per lavori sulla 22 del Brennero un paio di chilometri di coda tra Mantova Nord e Mantova Sud verso Modena. È tutto, ci sentiamo tra mezz'ora.
La Zanzara.
Lugano addio, cantavi.
Beh, Lugano addio, cantavi, ma c'è stato o no in quel di Lugano, caro direttore? Buonasera Emilio Fede, un abbraccio, come andiamo?
Eccoci, cari amici, ricambio l'abbraccio.
Allora?
Da dove trasmetti? Da Lugano?
Da dove?
Da Lugano, sempre da Lugano, io sono sempre a Lugano, sono a Lugano, mangio a Lugano.
Ma scusa un attimo, voglio capire una cosa.
Ma perché ti sputtarono così, direttore?
Perché c'è questa attenzione pazzesca su Emilio Fede? È una cosa impressionante.
Ma io direi alla Marzullo, fatemi una domanda, datemi una risposta, adesso al di là delle battute. Tutta questa storia è un'invenzione totale. Stavo leggendo adesso.
Sì, avvicina un po' più la bocca alla cornetta, se non si capisce.
Sto leggendo adesso sì. cose di estrema gravità,
cioè?
Che tutto nasce, leggevo l'agenzia ANSA,
sì.
da l'esposto di un anonimo. Ti rendi conto? Io continuavo a districarmi fra questo, facendo
sì.
ipotesi di complotto, eccetera. Un anonimo, nell'esposto di un anonimo
sì.
Alla cosa Como,
sì.
Arrivato alla compagnia di Como della Guardia di Finanza.
Sì.
In quella denuncia si sostiene che Fede ha tentato di deposare in banco un lugar. Cioè, poi oltretutto, per quanto scemo e vecchiotto possa essere,
sì.
ma vi pare possibile che io prendo 2,5 milioni di euro, li metto in un valigio, una borsa, quel che sia, passo la dogana di Brogeda e li porto in Svizzera. Lì non li vogliono, non gli piacciono i miei soldi e me li ridanno e io ripasso la dogana di Brogeda, cioè a rischio di farmi arrestare. Ma scusate, ma voglio dire,
che ne so io, però
ma non era più facile portarle direttamente a Monte Carlo, dove la dogana non c'è. C'è qualcosa che non quadra. Adesso vedevo questa agenzia, io
sì.
oggi mi sono incavolato, ho pensato ad un
complotto.
Complotto.
E di chi? Dici, farò il nome, tra pochi giorni farò un nome. A chi pensavi? Diciamo la verità. A chi stai pensando?
O a te oppure...
A Bechis, no?
No, ti penso sempre, che sei simpatico. No, ma comunque...
No, ma io non ti voglio fare le scarpe, questo è il problema, capito? Cioè, non...
Ah, no, ma le scarpe no, anche perché io porto delle scarpe, sai, così, per, come dire, da vecchietto.
Ma io le scarpe, guarda, io al posto tuo non ci voglio andare, guarda, di questo puoi stare certo.
No, però, ecco, il tema è questo, direttore, no. Scusami.
Sì.
Ma chi è che ce la può avere così tanto con un uomo mite come te? Cioè, chi è che può avercela con Emilio Fede?
Mite, non esagero, mite lo prendi per il culo,
mite,
scusa.
Mite, sempre no,
mite,
moderato.
Mite, no, sai, adesso al di là delle battute, che che cosa. Purtroppo la popolarità, se volete, la notorietà, sì, come la volete mettere, anche però l'uno dopo 60 anni di televisione, che deve essere pure dietro le quinte, dopo 27 anni di Rai, 23 anni qua, ma è chiaro che, voglio dire, tutto ciò che io ho fatto che viene riconosciuto, sì, la mia amicizia, i miei rapporti, sì, possono creare che cosa? Certamente invidia, anche impotenza, perché l'invidia è collegata all'impotenza, sessuale, quindi voi attenzione a non arrischiare, però al di là della battuta,
ecco chi è stato a architettare
chi
tutto?
È stato? Allora, qualcuno ha architettato, perché adesso da informazioni ultime,
sì,
allora, numero uno, il fascicolo è aperto contro ignoti,
sì,
con l'ipotesi di riciclaggio. Eccoci qua che non ci siamo più. Ma poi per dire, io ho detto, signori miei, ma non sono mai andato da 7, 8, 9 mesi in una banca di Lugano.
Guarda, Emilio, che... Emilio, devo dirti la verità, dai giornali, le persone che abbiamo consultato noi oggi, dei giornali che hanno pubblicato questa cosa, dicono di avere tutte le carte.
Eh sì, le carte da gioco, da poker.
Che ne so, no, cioè, dicono di avere tutte le prove, testimonianze, no, no, cose.
Adesso,
no,
guarda, adesso credo che...
Ma tu chi vuoi querelare?
No, io ho querelato i due giornali, dispiace, no? Ma non dico colleghi, perché io non ritengo che siano dei colleghi quelli che non sentono neanche il minimo dovere di dire, guarda, noi abbiamo questo argomento, riteniamo di essere documentati, vuoi aggiungere qualcosa anche soltanto per un atto di cortesia e per dire, ma dite che non è vero.
De Bortoli, no, doveva chiamarti?
Non mi ha chiamato De Bortoli.
Ti doveva chiamarti secondo te?
Ma mi doveva chiamare 10 volte. Per ragioni innanzitutto che siamo stati, e non lo siamo più, da questo momento, da oggi, siamo stati amici, ma come cazzo...
No, cazzo, puoi... Dio!
No, cazzo non l'ho detto, però vuol dire, ma ti pare possibile? Allora io mi sono trovato...
Ferruccio, perché non mi hai chiamato? Dillo, perché non mi hai chiamato?
Ferruccio, ma chi cazzo te lo fa fare? Cioè, vuol dire, non so che cosa ottiene... Adesso, diciamo la verità, che figura si fa? Se le cose sono come io dico, e sono come io dico.
E beh, quanti soldi vuoi? Però, quanti soldi vuoi in caso?
Tanti.
Tanti, cioè?
Sì, tanti. Guarda, metto 40 avvocati. Veramente questa volta gli voglio insegnare come si campa.
Voglio dargli una bella bastonata, dici.
No, ma sì, bastonata sì, ma tu ti immagini, io arrivo qui al mattino, mi trovo così guardato con sospetto, passo per uno che ricicla, per uno che...
Già passi come uno che porta le mignotte, già questo dico, no?
Vabbè, voglio dire, se fosse una mignotta non si lega a nessuno, però questo non mi pare. Non mi pare.
C'è meglio quello, dici?
Ma certo, insomma, ci mancherebbe altro.
Cioè, per quello non mi preoccupo, cioè per quello
guardate, essere messo in prima pagina come uno che ha fatto... Poi io non sono mai andato in una banca svizzera, tranne quella volta lì che ho indicato, quando ci fu il caso, sì, si chiama Amore, eccetera, eccetera.
Del succo, allora, d'agave, dire il succo d'agave,
che,
famoso succo.
Allora dire che io mi sono presentato allo sportello,
sì,
allo sportello con una busta, no, con una valigetta.
Una valigetta, insieme all'altra persona.
2.500.000. E che quello mi abbia detto, no, mi dispiace, siccome non abbiamo accertato la provenienza, e non mai l'ha accertata, ma che ha guardato cosa c'era dentro, stando al racconto, e allora non le possiamo prestare.
Ma invece Calabresi, perché non ti ha chiamato? Signor Calabresi dalla stampa.
Ma guarda, Calabresi... Però,
manco lo conosci meno.
Lo conosco, lo stimo, ci mancherebbe altro. Però era più amico da tanti anni.
De Bortolo. Dunque sei stato deluso. De Bortolo
sì, molto, anche perché sono un garantista.
E oggi non l'hai chiamato, non hai provato a chiamarlo?
Chi?
De Bortoli.
No, guarda, volevo scrivergli due righe,
sì,
ma mi sono limitato questa volta ad andare per vie legali. Perché tu devi pensare che De Bortoli,
sì,
9 mesi prima... che io fossi indagato per la storia delle cene ad Arcore, già mi metteva in prima pagina Fede indagato. 9 mesi prima.
E dunque? Ce l'ha con me? Ce l'ha con lei?
No, noi che ci facciamo conto che siamo tanto, che siamo riciclatori insieme, ci diamo del tu.
Sì,
però
sì,
voglio dire, non si fa così, non è giusto. Poi guardate, al di là delle battute.
Stavolta Bechis non c'entra comunque.
Come?
Stavolta Bechis non c'entra.
No, povero Bechis, poi ci siamo rapacificati.
Dunque stavolta non c'entra nulla, stavolta.
No, stavolta non c'entra niente nessuno. No, ma guardate, è una cosa che non auguro al peggior nemico.
Cioè comunque una cosa sono, dici, quella cosa della prostituzione alla fine te ne freghi, no? Però passare come quello che ha portato i soldi in Svizzera, questo no.
No, ma certo, perché io non ho mai
meglio
avuto...
le donne dei soldi, dici, no? Meglio passare come uno che procura, cioè che, no, passare, che passare, che dico, passare.
Cioè che in vita magari delle ragazze possono fare loro di quel che fanno, che non fare quello che predica in televisione il problema delle famiglie debole, eccetera, eccetera, e poi
porta i soldi in Svizzera.
Porta i soldi in Svizzera. Non è vero.
Non è vero, no, no. Noi qui, guarda che queste parole restano scolpite, non è vero,
no,
non sono
ho
mai...
detto di più, ho detto di più, allora io ho detto, non mi ricordo in quale intervista, guarda.
Sì, oggi sei stato tempestato.
Sì, esatto, ho detto,
se beh, è giusto, però la gente giustamente, i colleghi vogliono sapere la tua versione, questo mi sembra corretto,
sì,
no?
No, ma scusa, se dico dovesse risultare che io sono andato in una banca, accompagnato, o anche da solo, offrendo di depositare 2.500.000 euro, io non è che aspetto che venga il nuovo direttore, me ne vado e rinuncio a tutto ciò che è nel contratto, tutto
sì, dalla prima, dal primo all'ultimo euro.
Scolpitelo, qui siamo di fronte ad una mascalzonata gigante, ad un falso gigante che adesso vedo ridotto ad una nota anonima. Ma dico, ma si può?
No, scusa, Emilio, però io voglio dire una cosa: chi è che può aver architettato tutto? Tu hai detto mi vogliono togliere la direzione del TG4. Adesso non è che per togliere la direzione del TG4 ci vuole.
Diverse. Voglio dire che il problema di cambiare la mia attuale posizione tra direttore del TG4 avrò in cambio un'alternativa molto, ma molto precisa.
E vabbè, questo ne abbiamo parlato.
Esatto, ma l'unica cosa che io ho chiesto, non acceleriamo, fatemi arrivare alla fine dell'anno, perché vorrei arrivare a un passo, perlomeno il più vicino possibile, alle elezioni politiche, quando sarà la fine della legislatura,
in carica.
E chiedere, vicino, a sei mesi, poi di potermi candidare al Parlamento. Basta, cioè, cosa vuoi? Io qui dentro ho fatto tutto.
Sì.
Ho rispetto dall'azienda, l'azienda ha rispetto di me, e io, se sono uno che ancora lavora, guarda che...
Okay, ma allora chi è che ti vuole fottere? Io vorrei capire questo, chi è che ti vuole fottere? Questo vorrei capire. Secondo te, chi è che sta lì a...
Voglio dire, guarda, innanzitutto è una crisi di identità, vale a dire, ci sono persone che, ma che voi due siate bravi, e che uno di voi due, non so se è vero o falso, ieri sera lei diceva di no, diciamo che ha un'amicizia affettuosa con Barbara D'Urso.
Ma non è vero, ma è falso, questa cosa qua è falsa,
l'hanno scritto i giornali, ma voi tranquilli, poi a parte il fatto, ho visto Barbara ieri sera, bella come sole, posso solo invidiare chi di voi due.
Ma è falso, sono Cruciani, è falsa questa cosa qui.
Sicuro che ci sono io, scusa.
Sì, ma figurati.
Ma adesso che c'entra sta cosa, scusami.
No, voglio dire, poi tra i due, figurati se sono io, no? Tra i due.
A parte papare disperi, lei è una mia amica, la voglio molto bene, la stima, voi siete simpatici.
Ma lui è quello bello.
Non si può immaginare che cosa significa arrivare al mattino in redazione.
Ah, e leggere una cosa del genere, dici tu.
E leggere una cosa di questo genere. È una...
Un'umiliazione.
Inutile,
però i nomi, qualche nome lo vogliamo. Abbiamo la borsa, poi ti lasciamo andare. Altri 2-3 minuti dopo la borsa e dopo ti lasciamo andare. 800-24-00-24, Emilio Fede, il direttore del TG4, alla Zanzara.
Lugano, Dio, cantavi.
Mai a Lugano, direttore, allora, cioè mai per questa cosa a dicembre, no?
Come? Ma no, mai, assolutamente, guarda, questa vicenda, ma poi stavo leggendo adesso l'agenzia ANSA, tutto parte da una segnalazione anonima, e in più che fornisce anche la targa di un'auto, che potrebbe essere anche la mia, che andava in Svizzera. Tu pensa,
oggi non lette gli divertenti, senti questa cosa, a insospettire i funzionari di questa banca, questa è una battuta, naturalmente sarebbe stato il volto di Berlusconi sulle banconote, questa è bella, non è male. Poi un'altra, non si può avere fede nemmeno nelle banche svizzere.
Così hanno titolato anche, nessuna fede in fede, la Svizzera non è... ma insomma, comunque sai, il problema
Mi stupisce però.
Sì, dimmi.
Cosa che mi stupisce, direttore, è che comunque a dare questa notizia sono stati due importantissimi quotidiani, cioè non sono due giornalisti
che dicono di avere, tra l'altro,
cioè che dicono di avere delle carte, cioè sono le firme più prestigiose anche del giornalismo, come dire, giudiziario, no?
Sì, sì.
Quindi, questo è il punto un po' che puzza, un po'. Poi perché...
Guarda, non voglio neanche entrare in merito, perché ho molto rispetto dei colleghi, sono certamente giornali autorevoli, con firme autorevoli, ci mancherebbe
altro. Però hanno preso uno sfondone.
Sì, stavolta hanno fatto una cazzata. Cioè, perché onestamente proprio è una balla colossale. È una balla colossale.
Però noi vogliamo i nomi di questo chi è che vuole incastrare Emilio Fede?
No, però il problema, sai, quella è che l'ho presa anch'io, ho fatto anch'io la cazzata, perché io, avendomela raccontata in altra maniera, io ho pensato accidenti, perché dice un funzionario della banca avrebbe rifiutato questo
è,
perché
loro...
invece è l'anonimo che scrive per sentito dire, il che è molto diverso, e quindi mi dispiace, ma mi dispiace molto, però soprattutto, sai, trovate...
Scusa, ma non sei infastidito da queste cose? Non ti viene voglia anche di mollare? Dici, vabbè,
sì,
me ne vado, così non mi rompete più?
No, ma difatti, guarda, è un problema anche di mia dignità. Non appena saranno chiarite alcune cose, non ultima la storia di Rubbi è già chiarita, perché si capisce, si è detto che non l'ho invitata io a Milano e niente.
Vabbè, quello c'è un processo in corso.
E sarà chiarita questa, che per certi aspetti è anche più grave, perché l'altra ha un minimo di realtà, nel senso che io l'ho conosciuta.
E hai portato delle ragazze ad Arcore? Diciamo,
no, non ho portato nessuno. Per
ma no, ho portato, mica è portare
no,
io.
No. Berlusconi dice sempre, Emilio, ricordatelo bene, tu non hai invitato nessuno. Comunque, mentre le cene ad Arcore ci sono, certamente.
Certo.
Ma qui non c'è un minimo di verità. Cioè, capito il discorso?
Cioè, mentre lì c'è qualcosa, qui in questo caso
la cena c'era, Rubbi c'era, cioè vuol dire, siamo a confronto con una cavolata di quelle giganti, eccetera, eccetera. Ma comunque, il problema è che qui invece è tutto inventato. Cioè, io mando una
chi l'ha inventato?
L'anonimo, però un anonimo, capito? Sai,
ma secondo te chi è là?
Cioè, io auguro a lui che io non possa mai sapere chi è. Ho saputo indirettamente da un collega della stampa che si saprebbe già chi accompagnava Fede, o perlomeno il presunto Fede.
Chi sarebbe?
Che sarebbe, non mi ha detto il nome, un commercialista. Cioè, vuol dire, siamo nella irrealtà.
Ma se
totale.
Tu conoscessi il nome di questa persona che ti vuole fregare, che diffonde questa notizia, che gli faresti?
Sai cosa fanno i siciliani incazzati?
Che fanno? Dimmi.
Non te lo dico.
No, dimmelo. Ti prego, dimmelo, no, ti prego, dimmelo. Tanto ci dobbiamo vedere in tribunale noi due insieme su Vendola.
Su Vendola, penso anche lì. Io poi ne ho parlato bene, non l'ho querelato. Sono delle cose,
a
guarda.
A me lo dici.
Ma Dio mio, proprio, guarda, veramente è un mondo veramente impazzito.
Ma appunto, non ti viene voglia di dire, vabbè, me ne vado.
Sì,
cioè,
sì,
chiudo e poi vado in Parlamento. Chiudo prima, sto qualche mese fermo.
Sì,
vado
ma guarda,
cioè, dimissioni domani. Perché dimissioni domani no?
Perché dimissioni domani sì, perché no? Scusa, domani 24 ore no, lo faccio in tempo. Però guarda, vi garantisco che quanto a questo avrete una sorpresa. Vogliono che me la dia io il 1° luglio? Vabbè, ma non proprio il 1° luglio, peggio per loro.
È peggio per loro perché?
Ma certo, perché non è che di gente di Fede e Mentana ce ne sono tanti.
Vabbè, adesso qualcuno al TG4 lo troveranno,
Come?
Qualcuno al TG4 lo troveranno adesso.
Vabbè, qualcuno.
Sì, vabbè, non sarà Fede, certamente, però poi lo rifanno il TG4 oppure lo cancellano, che ne so.
No, non ho capito bene cosa vogliono fare, coinvolgerlo lì con il TG20.
Ma per forza.
Cose, quello che credono, il TG4 non è mio, io non dico mai il TG4 è mio, Fede, dico il TG4 è dell'azienda, la quale io
appunto
sono direttore, però guarda. Tanto se vado via a testa alta, perché non ci sono problemi di questo genere.
Ma Berlusconi l'hai sentito in queste ore?
Chi?
Berlusconi.
Sono sincero, stamane la persona che mi ha telefonato con grande affetto e soprattutto, quando io ho detto, Presidente, spero che tu sei pazzo, vuoi che io creda una cosa di questo genere? Si capisce a lontano un miglio che è un bluff, che non è... Che non
e
è
che ti ha consigliato di fare?
Dire agli avvocati di andare giù a testa bassa.
Di essere durissimo.
È per forza, dai, non si può.
Cioè, questa volta, caro De Bortoli,
ragazzi,
non perdono. De Bortoli, non perdono.
No, io De Bortoli, guardi, giuro, questa non gliela perdono. Ma non gliela perdono doversi perseguitarlo per tutta la vita. Perché non si fa ad un uomo amico, alla mia età, e poi lui conosce anche bene la mia famiglia. Io ho due figlie, ho 5 nipoti, voglio dire, prima di fare una cosa di questo genere, ma andate a fare in culo, va bene? Questa è la verità vera, non si fa così l'informazione. Se ho sbagliato me ne vado via e lui mi potrà querelare, ma intanto gli dico, sai che dico, Frusci, ma va a cagare.
Ecco. Ebbene, è così. Emilio,
è così.
Ti lascio andare, dove vai?
Ma
stasera?
Però evidentemente non è che hanno pubblicato una cosa sulla base di una notizia anonima.
Dove
di
vai stasera?
Anonimo.
Dove vai stasera, Emilio?
Guarda, stasera vado.
Sì, per sfogarti un po' anche
da
questa giornata, da questa giornata.
Guarda,
infernale.
Sai che faccio stasera?
Che fai?
Molto di vita, vaffanculo. No, sai che non ho dormito tutta la notte, ragazzi. Io scherzo.
E allora che
ma
fai?
Quando, siccome io compro il giornale all'una
anche l'altra notte, raccontami un po': sei andato a piazzare Loreto come al solito? Hai preso
ho
i
preso
giornali?
Il Corriere della Sera. Sono andato a casa, mi sono messo, perché faccio su Twitter e Facebook, mi sono guardato un po' di cose. Poi improvvisamente dico: beh, do uno sguardo al giornale. Fede, cos'è il titolo? Non mi ricordo più. Guardate, mi sono sentito male, lo confesso. Sono rimasto fino alle 8:30 del mattino vestito come ero così in poltrona. Io questa a Ferruccio De Bortoli non gliela perdono.
Hai rischiato l'infarto, no?
Guarda, ho rischiato di sentirmi male, te lo assicuro io. Guarda che è dura, è un anno durante il quale io ho avuto tanto coraggio per affrontare tutto, la mia famiglia che mi è stata vicino, e in una vicenda come questa.
Ma hai pianto ieri notte? Hai pianto ieri notte?
Sì. Hai pianto o pestemmiato?
Ma sai che al Corriere dicono, Fede negava anche sulla cresta che ha fatto sui soldi di Mora, vedremo. Dicono al Corriere.
Ma guarda, io posso dire una cosa.
Loro dicono vedremo tutto, lui nega tutto, così dicono.
Senti, ascolta, loro possono fare quello che ritengono che sia giusto fare per loro, sui soldi di Mora come su tutto il resto, ma ti posso assicurare che se giustizia c'è e c'è, su questa storia loro hanno preso una cantonata.
Ecco,
su quello non ci sono dubbi. Perché
ti porti via tutto.
Come?
Gli porti via tutto, dico.
Ma gli porto via quel tanto che mi serve per darla a chi so io, alle persone che soffrono veramente, e soprattutto a quelli che hanno pagato ingiustamente colpe che non avevano commesso. Le darò per i carcerati che hanno bisogno, le darò a tutti, ma saranno i loro soldi e devono sapere cosa hanno fatto. E un'altra volta imparano, perché, attenzione, soldi di Mora ci sono stati, si può discutere,
sono
ragazze che hanno ballato là, ci sono stati. Ma qui siamo sul falso, capito il discorso?
Cioè la cresta c'è stata, dici? La famosa cresta c'è stata, stai dicendo?
Quando anche quel signore, a quale io auguro di uscire prima possibile,
signor Mora,
ed è un mio amico e non lo nego, dirà perché ha detto una cosa che, cioè, che è fuori da ogni realtà.
Ma comunque questa qua non gliela vuoi perdonare, non la fai passare liscia. Questa cosa
per
qua.
Per forza, è falso.
Passa una buona serata.
Buona serata a voi, grazie
per
avermi ospitato. Buona serata, buonanotte.
Mauro, ci sei ancora? Mauro,
sì,
i gay sono sempre, i gay sono sempre malati, secondo lei?
No, secondo me, non è che lo dico
penso, io. Non è che mi deve citare i testi americani del 1908, scusi Mauro, abbia pazienza, non è che mi può fare queste citazioni.
Ma io non faccio tipi citazioni.
Ma non è, lei è fuori dal mondo, non sono malati, hanno altri gusti sessuali, non so come dire, sono persone come noi, come me, come lei, a lei piacciono le donne, a me pure, a un altro piace un uomo.
Ma guardi che ci sono ancora tuttora.
Che c'è?
Diciamo dei discorsi sul, per quanto riguarda tra i psichiatri su questo, cioè non è che non sto dicendo che è una malattia,
ma questo lo pensano i malati di mente, cioè non ha capito ancora questo.
No,
qua
no,
questa
no,
cosa
così,
qui che i gay sono malati lo pensano le persone che non sono secondo me non hanno
ma guardi che,
non sono
guardi
aperte
che se lei va a
non
vedere,
sono
guardi che se lei va a vedere nei manuali è chiamato ancora oggi, tuttora, che è un disagio mentale, deviazione sessuale. Non è che sto dicendo qualcosa che è inventato.
Deviazione sessuale, deviazione. Ma ho capito, ma si trova sempre qualche testo di qualcuno, di qualche professore. Ci sono dei professori universitari che sostengono che le camere a gas non sono esistite.
Bravo.
Figuriamoci, c'è sempre qualcuno
che
si inventa mille tesi. Scusi,
ma questo non c'entra.
No, ho capito,
c'entra,
ma non è che una tesi, perché viene esposta da qualche professore, ha un valore assoluto. Abbia pazienza, Mauro. Su, traffico, torniamo tra un attimo. Traffico. Fabio da Monza, buonasera.
Buonasera, Cruciani.
Vada.
Guardi, io la chiamavo in merito a una sua affermazione che ha fatto in precedenza, ovvero il fatto che tutte queste nuove forme contrattuali hanno portato nuove opportunità di lavoro.
Assolutamente sì, sono convinto, sì. I dati confermano questa cosa proprio, i dati alla grande confermano questa cosa, alla grandissima.
Guardi, io le dico solo questo, se per lei lavorare per un mese, 40 ore alla settimana per 500 euro...
Lei adesso mi sta facendo, lei adesso mi sta citando una come dire, una tra le tantissime cose, cioè...
Ma guardi, questo è quello che hanno portato dei contratti precari, hanno portato dei contratti in cui la gente va a lavorare.
Invece il mondo ideale qual è? Dove tutto a tempo indeterminato? Questo è il mondo ideale, quando non c'erano, quando si poteva assumere solamente con un contratto a tempo indeterminato c'era il lavoro in nero, giusto?
No, guardi, il problema non è la questione.
Il problema qual è? Che bisogna avere contratti tutti a tempo indeterminati.
No, io non sto facendo una discussione sulla questione contratto a tempo indeterminato, io sto facendo una questione sulla possibilità o meno di essere lasciati a casa, e questa è la conseguenza che questo ha su una situazione lavorativa in cui non c'è assolutamente posto di lavoro.
Guardi,
gente che rimane a casa, scusi, ma gente che rimane a casa perché non ha un posto di lavoro va a accettare chiaramente un qualsiasi lavoro a 500 euro pur di essere a lavorare.
Guardi,
e nel momento in cui viene fatta rivendicare qualche necessità, la risposta è semplicemente quella è la porta e ne se ne può andare. Ma secondo lei questo qua è il mondo del lavoro ideale?
Non è il mondo del lavoro ideale, ma è meglio del lavoro di quello che è sicuramente è stato, perché poi qualcosa cambierà, adesso è stato sicuramente meglio di quello che c'era prima.
Si poteva fare subito la riforma che hanno fatto oggi.
Vabbè, ma quello certo, se le ruote come era prima,
ma no, invece hanno provato un metodo che non ha funzionato, l'hanno tenuto in piedi per 6 anni e passa. Tant'è che ora sono accorti che non funzionava e hanno la riforma degli ammortizzatori, per dire una roba concreta, ma la riforma degli ammortizzatori sociali, ma quanti anni sono che il centro-sinistra la richiede?
Sì, ma che c'entra centro-sinistra e centro-destra adesso? Ma non hanno fatto un cazzo nemmeno quelli di centro-sinistra,
ma quello non c'è dubbio, ma la riforma degli ammortizzatori sociali, quanti anni sono?
D'accordo, ma il problema fondamentale è
una cosa molto concreta invece.
Sì, molto concreta, ma non hanno fatto niente nessuno dei governi.
Ma non c'è dubbio, ma erano anni che si parlava di questo.
Davide da Palermo, buonasera.
Davide Golia, c'è.
Davide.
Dov'è Golia?
La ringrazio. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Io innanzitutto volevo dire che ho grazie. Ho tirato un sospiro di sollievo quando Ciancimino ha detto che non aveva e non avrebbe appoggiato Fabrizio Ferrandelli a Palermo.
Non ha detto questo, ha detto che conosce di più Orlando per la storia e dunque voterà Orlando. Sì.
Ma se avesse dichiarato il contrario,
sarebbe
non
successo
immaginare
l'inferno. Sarebbe successo l'inferno, non c'è dubbio.
Esatto, su internet si sarebbero scatenati. Poi a me dispiace che Donati abbia così il pozzo di Palermo, perché veramente qua
Donati naturalmente risponde per quello che gli dice Orlando, non credo che abbia lui il pozzo.
Assolutamente. Ma anche ha dichiarato, ha preso per corretta una dichiarazione di un esponente del centrodestra che dice di aver mandato 10.000 persone a votare.
Abbastanza improponibile questa cosa. Cioè...
No, esatto, perché i casi sono tre. Siccome Fabrizio Ferrandelli ha preso 9.000 voti...
Ma lei fa parte dello staff di Ferrandelli?
Sì, io sono stato rappresentante di lista pure in un seggio.
Ah, ecco.
Sì. E le dicevo appunto, se cioè Fabrizio Ferrandelli ha preso 9.000 voti, quindi significa che non aveva a disposizione neppure il suo di voto, visto che sono venuti tutti 10.000, dal centrodestra.
Sì, 10.000
esatto. Oppure significa che i voti di questo esponente del centrodestra li ha mandati sia la Borsellino sia Fabrizio Ferrandelli.
A me poi non me ne frega niente, perché vabbè, come fai a provare che ci sono stati migliaia di voti del centrodestra per una persona? È indimostrabile, cioè per cui di che parliamo? Su.
No, tra l'altro mi perdoni, in America, in alcuni stati dove le primarie sono aperte, i democratici legittimamente sono andati a votare per esponenti repubblicani più moderati e poi del resto
nessuno si lamenta, cioè esistono anche queste cose,
bisognerebbe... li devi pagare per votare,
ho capito, i sistemi sono diversi, lo sappiamo, dopodiché poi il fatto che ci siano persone come dire estranee a un partito che vanno a votare alle primarie succede come in tutte le primarie, perché naturalmente non puoi controllare le persone una per una, no. Cioè succedono piccoli inquinamenti, ma questo non è un motivo per annullare le primarie, anche perché di prove concrete non le puoi avere mai, non è che le persone hanno il timbro in fronte, sono di centrodestra, sono stato mandato da Costa o da non so chi altro a votare o da Lombardo, non puoi avere la prova, no? È evidente, per cui di che parliamo? Cioè, Davide, ho parlato io al posto suo, però penso che sia quello che voleva dire.
Sì, no, volevo dire anche che tra l'altro è importante anche portare persone che hanno votato nel centro-destra a votare per il centro-sinistra, quindi a partecipare alle primarie, quindi è una cosa anche questa legittima.
Sì, ma è tutto legittimo secondo me, tranne naturalmente quando ci sono poi brogli clamorosi, significa proprio truccare le schede. Ma se c'è una persona che vuole fare uno sgambetto a un altro, questo fa parte delle primarie della politica, succede ovunque, non è uno scandalo, soprattutto perché è indimostrabile. Demetrio, provincia di Reggio Calabria.
Sì, buonasera.
Vada.
Innanzitutto buonasera a lei e al suo
ospite. Deve andare molto veloce.
Senta, niente, io volevo intervenire perché l'altra sera, la settimana scorsa, ho ascoltato Porta a Porta e sì, c'era signor Brunetta con c'era Brunetta, allora? L'amministratore di Ducato Energia.
Sì.
Si parlava dell'articolo 18.
Però deve andare veloce, Demetrio.
Sì, cosa?
Deve andare veloce.
Sì, voglio dire, parlavano dell'articolo 18 e parlavano del licenziamento per se scoprono un operaio, un dipendente che per la ditta ha rubato e quindi viene licenziato.
Allora?
Se poi il giudice scopre invece che non è vero, cioè nel senso che è stato ingiustamente accusato, ecco, dicevano praticamente che loro, cioè Brunetta diceva che a questo punto anche se risulta innocente, cioè
lei non ha il dono della sintesi, ma non è colpa sua. Ci sentiamo domani 18:30. Ciao.
Ma che ne che è necchinacce, ma che dice? Non, assolutamente. Ma che in Sicilia si usa? Io sono siciliana.
La zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.